4 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutti e a tutte, da Mattia Guastafiano. E quindi una rivolta sociale è ancora possibile? Ci chiediamo questo stasera all'orizzonte delle 20, benvenuti e benvenute. Ci avete sentito oggi, immagino ci avete seguito in questa lunga giornata di mobilitazioni. Radio Popolare ha raccontato lo sciopero generale di CGIL, UIL e delle altre sigle sindacali di base. Uno sciopero che ha portato circa 500.000 persone in piazza contro la manovra del governo. E dunque che giornata è stata, soprattutto che cosa produrrà? Maurizio Landini ha detto che da qui inizia ora un percorso per rivoltare come un guanto il paese. Che tradotto nelle sue parole significa non voltarsi dall'altra parte di fronte alle ingiustizie e comprendere che i problemi individuali sono problemi di tutti. E infatti lo sciopero di oggi è stato fatto anche per chi scioperare non può, per chi è precario, per chi teme ripercussioni, per chi non si può permettere di perdere una giornata di salario. Insomma, un privilegio per pochi, il diritto allo sciopero, e questo è un tema che si è sentito fortissimo oggi in piazza. Perché lo sapete, nonostante i bisogni siano più urgenti che mai, tantissimi lavoratori oggi preferiscono non aderire allo sciopero o, nel peggiore dei casi, non si sentono chiamati in causa dalla mobilitazione. E tutto sommato abbiamo visto come le manifestazioni di oggi siano state riuscite, molto riuscite, ma soprattutto dove il sindacato è fortemente, storicamente più radicato. E allora stasera proviamo a capire che cosa ha voluto dire Landini con quelle sue parole in una società, così come la vediamo, sempre più individualista, sempre più atomizzata da decenni di precariato. Esiste quello spazio di dimensione collettiva, di partecipazione collettiva? Come lo si allarga? Difficile capirlo, ci proviamo con i nostri ospiti, a partire dalla prima che è in onda con noi, che è Nadia Garbellini. Buonasera professoressa, benvenuta.
Buonasera, grazie.
Docente di economia politica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Professoressa, allora, per usare le parole di Landini, è possibile quella rivolta sociale in un paese che è questo il contesto, quello che abbiamo descritto, frammentato, individualistico? Vedendo anche le piazze di oggi, esiste quella dimensione collettiva? Come la si rilancia, come la si allarga?
Innanzitutto io devo dire che in attesa del collegamento ho guardato un po' di dati relativi non soltanto alla partecipazione, diciamo, ai cortei di piazza, che, come diceva lei prima, ha superato comunque il 500.000 di persone, ma anche i dati relativi all'adesione allo sciopero, e dai primi dati che arrivano dalle confederazioni sembra che l'adesione sia stata molto alta, quindi superiore al 70%, e addirittura che in alcuni luoghi di lavoro si siano toccate anche punte molto più alte, addirittura al 100% alla Dana di Reggio Emilia, tra le altre, eccetera. Ci sono poi, secondo me, dei segnali particolarmente positivi relativi al fatto che, ad esempio, la Lamborghini di Bologna, il 98% dei somministrati ha aderito allo sciopero, e alla Beco di Varese addirittura il 100%. Ecco, questo dato sui somministrati credo sia importante, perché, come si diceva appunto nell'introduzione, uno dei fronti su cui la classe lavoratrice è stata attaccata negli ultimi decenni è proprio quello delle riforme del mercato del lavoro, che hanno dato ampio spazio a forme contrattuali atipiche, a termine, e al fenomeno della somministrazione, quindi delle agenzie interinali che affittano sostanzialmente i lavoratori alle imprese. Questo ovviamente ha tolto di fatto a molti lavoratori, a molte lavoratrici, il diritto di scioperare, perché è chiaro che quando c'è una ricattabilità tale per cui si temono delle ripercussioni che possono condurre anche alla perdita del posto di lavoro, il diritto di sciopero, seppure sancito dalla Costituzione, chiaramente non è garantito. A questo tipo di attacco, appunto, sul fronte della legislazione che norma il mercato del lavoro, si è aggiunto un altro tipo di attacco, che invece ha riguardato più l'organizzazione del lavoro, quindi da una parte il ricorso e la minaccia del ricorso alle delocalizzazioni, che, come abbiamo visto negli ultimi decenni, è stato estremamente pervasivo, così come anche tutta quella profusione di esternalizzazioni di fasi produttive verso microimprese, dove il sindacato comunque ovviamente ha meno presenza. Oltretutto, quest'ultimo aspetto è fondamentalmente quello che ha anche portato all'impoverimento progressivo del tessuto produttivo del nostro paese. Quindi questo attacco alla classe lavoratrice è poi, si è poi rivelato anche un attacco alla solidità proprio produttiva.
Ma questo percorso di progressiva atomizzazione, come lei lo sta descrivendo, precarizzazione, ha portato secondo lei dunque a quella minore partecipazione collettiva, oppure lei oggi in queste piazze ha visto uno slancio che non si vedeva da un po'?
Ma allora, sicuramente questo, insomma, questo attacco deliberato, a mio parere, ha avuto buon margine di successo, nel senso che chiaramente molti lavoratori, molte lavoratrici non scioperano perché temono appunto di delle ripercussioni negative sulla propria condizione, oppure banalmente non si possono, hanno dei salari talmente bassi che non si possono permettere di saltare la giornata di lavoro. Detto questo, io personalmente credo che le parole di Landini abbiano avuto proprio l'obiettivo anche di dire: guardate che stiamo scioperando anche per voi. Quindi lì dove, come appunto alla Lamborghini eccetera, i lavoratori hanno diciamo, i lavoratori, sia quelli assunti dall'azienda che i somministrati, che i precari eccetera, hanno fatto fronte comune, questi lavoratori comunque allo sciopero hanno aderito. Quindi io penso che Landini stia cercando giustamente di sollecitare una
dunque,
reazione collettiva di fronte a problemi che sono collettivi.
Secondo lei c'è spazio per tornare a un'idea del lavoro percepito come tema in grado di coalizzare, di unire diverse classi di lavoratori, di persone, come richiamano in piazza oggi altre tematiche molto sentite dalla popolazione? Landini ha capito che si può tornare a quell'obiettivo?
Ma insomma, sicuramente lo spero. io credo di sì, personalmente. Io penso di sì, spero di sì e penso di sì. Ovviamente non è un percorso lineare, è senza dubbio un percorso accidentato, su questo non c'è dubbio, però credo che, insomma, io spero che questa sia la prima di una lunga serie di mobilitazioni. Immagino che Landini faccia riferimento a questo quando parla di rivolta sociale, di una lunga serie di mobilitazioni che possano riportare al centro il tema del lavoro declinato in tutte le sue possibili manifestazioni, quindi non soltanto il rinnovo del contratto, ma anche una visione più generale.
Altrimenti, se l'isolamento dovesse vincere, chi ne trarrebbe vantaggio politicamente anche?
Beh, ovviamente se la classe lavoratrice retrocede, a trarne vantaggio è l'altra classe. Purtroppo io penso che da un punto di vista politico oggi in Italia, e quando dico politico intendo politica di partito, in Italia i lavoratori siano ben poco rappresentati, non soltanto in Italia sfortunatamente, e questo ce lo segnala naturalmente anche un po' la disaffezione al voto e anche la grande, il grande successo della destra, diciamo così, radicale. Probabilmente i lavoratori cercano una proposta radicale e la trovano al momento soltanto a destra in Italia. Quindi penso che Landini e, diciamo, il sindacato in generale sia in questo momento anche costretto in qualche misura a supplire alle mancanze del sistema politico e dei partiti per dare voce, dare rappresentanza ai lavoratori.
Grazie professoressa, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
A risentirci.
Buonasera.
Nadia Garbellini, docente di economia politica all'Università di Modena e a Reggio Emilia.
Noi vogliamo rivoltare come un guanto questo paese, e per rivoltare come un guanto questo paese c'è bisogno della partecipazione di tutte le persone, e la rivolta sociale per noi significa proprio dire che ognuno di noi non deve voltarsi da un'altra parte di fronte alle ingiustizie, anzi deve passare l'idea che il problema mio è il problema di tutti, che solo mettendoci insieme possiamo cambiare questa situazione. Credo che la risposta dalle piazze di tutto il paese è una giornata di mobilitazione come da tempo non si vedeva, e per quello che ci riguarda questo significa non limitarci alla protesta oggi. Oggi inizia un percorso di mobilitazione per rivoltare come un guanto questo paese. Basta ingiustizie, basta precarietà.
Buonasera Massimo Alberti, in studio con noi. Ciao Massimo.
Ciao, buonasera.
Massimo, queste parole di Landini, hai sentito anche tu la professoressa, che cosa ne pensi, a che consapevolezza è arrivato Landini con queste parole?
Non lo so, questo bisognerebbe naturalmente chiederlo a lui. Di sicuro sul piano lessicale una piccola svolta c'è stata, anch'io devo dire l'ho interpretata nell'ottica che bisogna andare un po' oltre quelli che sono i confini della mobilitazione sindacale. Nel momento in cui si aprono spazi come quelli di oggi dello sciopero generale, qualcosina si è visto con la partecipazione di realtà di base, associazioni, studenti, eccetera, che dentro quello spazio possono anche trovare un modo, anche perché poi le tematiche che abbiamo visto portare in piazza oggi vanno ben oltre quelle che sono i problemi dei luoghi di lavoro, quelle che riguardano la casa, quelle che riguardano la salute e la sanità, per cui se quel discorso di generalizzazione che vada un po' oltre il lavoro è passato anche nel sindacato, sicuramente una buona cosa. Quella di oggi non è stata la rivolta sociale, evidentemente credo sia stato ancora uno sciopero. Poteva andare molto peggio di così, perché visti i tempi e visto il clima, anche solo quello spirito con cui tanti e tante sono scesi in piazza, l'abbiamo sentito anche nelle voci che abbiamo raccolto, nel rendersi conto che non tutti hanno questo diritto reale e quindi si sciopera per tutti, anche per gli altri, è certamente un passettino in avanti. Poi sembra che oggi abbia soprattutto, almeno quello che si è visto in piazza, una base militante e quella un po' più fortemente sindacalizzata, ma credo che tutto sommato questo discorso, al di là dei numeri reali o meno, lo si possa fare anche nella lettura delle adesioni, dove quel 70, ma forse anche 50 o 60, poco cambierebbe da questo punto di vista, è dato probabilmente da una media di situazioni dove il sindacato è appunto più radicato, o altre, pensiamo ad esempio tutto il mondo del terziario, del commercio, che oggi erano sostanzialmente fuori da questo sciopero. In qualche modo, ad esempio, a Milano lo si è visto.
Eh sì, infatti, a proposito di questo, comunque sì, il percorso sembra quello, generalizzare comunque la protesta, portarla al di là delle istanze sindacali, e dicevi, incominciavi già a descrivere come è andata nelle diverse categorie, e facevi l'esempio di Milano. Ci sono state due città oggi che sono, non diciamo gli antipodi, ma sicuramente sono un esempio, oggi una cartina di tornasole che ci dice un po' a che punto è la mobilitazione: Firenze e Milano. Firenze, oltre 70.000 persone che hanno partecipato al corteo dei sindacati, Milano 15.000. Perché questa grande differenza in due città che comunque provengono da una estrazione politica progressista piuttosto simile?
Simile? Non lo so, probabilmente estrazione, diciamo, progressista, diciamo, di natura abbastanza diversa. Il perché di Firenze l'ho spiegato bene a Raffaele Palumbo nel pezzo di Controradio, nel pezzo del giornale Radio che abbiamo fatto sentire. Non solo la Toscana ha un tessuto industriale ancora abbastanza forte che sta attraversando fortissimi momenti di crisi e sta vivendo in concreto uno spostamento verso un'economia di servizi a basso valore aggiunto, con una turistificazione spinta che parte da Firenze, ma non solo. Ma c'è un altro elemento. Firenze è stato negli ultimi anni il fulcro di forse il principale movimento di mobilitazione che ha tenuto insieme, oltre al lavoro, anche altre tematiche, a partire da quella della giustizia ambientale che si è vista in Italia e che è quello della ex GKN. Questo non vuol dire che è stata GKN a portare in piazza le persone oggi, sarebbe evidentemente dire una stupidaggine, però vuol dire che in quel territorio da sostanzialmente 3 anni si è imposta un'agenda che è un'agenda orientata soprattutto sulle tematiche sociali, quelle del lavoro, della casa, eccetera. E questa cosa probabilmente un po' passa anche nella coscienza poi diffusa delle persone. Quindi, tutto sommato, non è un caso. Molti oggi hanno discusso invece del caso di Milano, no? Ora, anche dal racconto dei nostri inviati, quei 15.000... sì, sono un po' abbondanti, la mettiamo così, ma anche qui insomma non è soltanto una questione di andare a vedere il numero. L'impressione è stata che effettivamente oggi a Milano la manifestazione fosse stata un pochino più vuota. Io credo che dipenda da una serie di elementi. Uno, il fatto appunto della struttura che ha Milano, che ormai è una città molto spostata sul terziario, che ha perso tanto del suo tessuto industriale anche nella provincia, e quel mondo del terziario dei servizi non ha scioperato, anche perché è un mondo che incarna molto quella divisione in due che ormai vede la città, no? da una parte di lavoro iper precario, non garantito e con salari estremamente bassi, e dall'altra invece soprattutto in quei settori speculativi, pensiamo alla finanza o all'immobiliare, invece salari estremamente alti che poi fanno quella media di trilussa per cui se io e te, se io mangio due polli e tu zero, ne abbiamo mangiate una testa, e per cui Milano risulta la città con i salari più alti. Ecco, probabilmente c'è quella parte di città che oggi di fatto non ha scioperato, così come quella con interessi più alti, diciamo, non ha scioperato, perché chiaramente ha questa ragione. Racconto un piccolo aneddoto, sì, di una direttrice del personale a cui ho chiesto, parliamo di un'azienda nell'ambito bancario con oltre 300 dipendenti, quindi non una realtà piccola, ho chiesto: ma voi da qualcuno scioperato? E la risposta è stata: ma l'ho chiesto alla delegata sindacale e non si ricordava nemmeno che domani ci fosse sciopero, per cui qualcosa c'è da lavorare. La domanda da farsi, semmai, come in una città così considerata il bastione del progressismo, dove fosse quel corpo politico diffuso che ha tenuto in piedi anche le giunte di centrosinistra di questi 15 anni, e come mai in piazza su una tematica relativa ai diritti sociali oggi non ci sia stato. Anche qui me la cavo con una battuta: Giorgiana Notarbartolo, l'unica italiana che fa parte dei Patriotic Millionaires, questo movimento di miliardari che chiede una tassazione più alta sui grandi patrimoni, nell'intervista che avevamo fatto un poco fa mi disse: io vengo da Milano, penso che se non fosse andata via da Milano difficilmente mi sarei sensibilizzata sui temi della giustizia sociale ed economica. Me la cavo quindi con le sue
con le sue parole. Te la sei cavata bene, grazie Massimo Alberti.
A voi, ciao.
E in piazza oggi c'erano anche le opposizioni, tranne Conte, che ha mandato un messaggio ai sindacati. Bonelli e Fratoianni, leader di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, erano a Bologna con Landini. La segretaria del Partito Democratico, Schlein, invece era a Roma. E con noi c'è proprio un esponente della segreteria del PD, Marco Furfaro. Benvenuto, Furfaro.
Grazie, buonasera.
Deputato, responsabile iniziative politiche, contrasto alle disuguaglianze e welfare del PD. Furfaro, innanzitutto, secondo lei, che cosa significa esattamente rivolta sociale, come la intende Landini?
Credo rivolta sociale sia una mobilitazione verso ciò che è ingiusto, e in questo paese di ingiusto c'è molto, nel momento in cui è negato l'articolo 32 della Costituzione, che ricordo considera fondamentale, l'unico aggettivo utilizzato per un articolo e per un diritto della Costituzione legato al diritto alla salute, nel momento in cui si tagliano docenti alla scuola e la stessa Corte dei Conti ci dice che rischia il diritto all'istruzione persino di partire l'anno scolastico, o nel momento in cui un milione di persone che è sotto la soglia di povertà assoluta non avrà nessun aiuto dallo Stato. Tutto questo ha bisogno di legare le battaglie e soprattutto anche di mobilitarsi. Credo rivolta sociale sia esattamente questo: far sentire al governo che, no, oltre alle tante solitudini sparse nel paese, che spesso ne riescono a connettersi il sindacato, la politica, l'opposizione, le forze civiche, svolgono questo ruolo per provare a rimetterle insieme e a far sentire al governo che c'è voglia anche di altro rispetto allo scempio sociale che stanno combinando.
E immagino allora che, se è questa la rivolta sociale, il Partito Democratico ha intenzione di costruirla insieme a CGIL e UIL. Come la si costruisce?
Ma io credo che intanto si costruisca provando a guardare il paese fino in fondo per quello che è, c'è appunto quello che abbiamo detto finora, ma c'è anche tanta solitudine, tanto spaesamento. Purtroppo il sentimento di questi anni, forse anche per questo Landini parla di rivolta sociale, non è certo cambiamento, ma il sentimento è solitudine che si lega a rassegnazione. In questo ha tante colpi ovviamente anche l'opposizione, penso ne abbiamo parlato tante volte, il PD probabilmente ha un nuovo gruppo dirigente anche per a causa degli errori del passato, però significa il fatto che oggi c'è tante persone che non solo sono fragili, ma che quelle persone rischiano di, anziché abbracciare magari una politica progressista di speranza, di abbracciare la rabbia, che è il gioco che fa a destra, no? Nella fragilità l'unica risposta che dà è prenditela con i migranti, con il rom, quello che sta dietro di te. Forse se questo attecchisce perché è mancato un sentimento molto più grande, che forse negli anni passati, con tutte le difficoltà del centro-sinistra, del mondo progressista, c'era. E allora come si ricostruisce? Si ricostruisce guardando fino in fondo gli errori del passato e provando anche però a guardare la fotografia del presente. Il mondo del lavoro è molto cambiato, io oggi ho partecipato allo sciopero, lo rivendico, mi sono mobilitato, ma so anche quante difficoltà magari rischia di causare uno sciopero, e allora tu ti devi connettere anche a quelle persone. Prima ascoltavo la vostra trasmissione, che magari non sono lontane dallo sciopero, non lo capiscono, lo subiscono. Il rischio della frammentazione sociale è alto, e noi non dobbiamo mai cadere nell'autorappresentazione di se stessi, che sia il sindacato sia la politica. Ecco, così si fanno passi in avanti, credo.
Ma secondo lei Furfaro, il PD paga ancora quello scotto di quelle scelte sbagliate del passato?
Io assolutamente, guardi, io sono uno che non ha mai guardato questo paese, sono la prima legislatura, sono con Melli, ero in piazza anche a protestare rispetto alla riforma Fornero al Jobs Act, però sono uno che quando va in una piazza, in TV eccetera, tante persone chiaramente tirano fuori l'elemento nel passato non l'avete fatto voi oppure avete sbagliato eccetera, e quindi c'è un elemento ancora della necessità di ricucire. Sai, in politica la credibilità si perde in un anno secondo, ma per ricostruirla ci vogliono anni e anni. Noi un pezzo alla volta proviamo con ago e filo a ricucire non verrebbe a dire una connessione, ma visto che rimanda a personaggi molto più grandi di me, dico a ricucire una relazione tra noi e l'elettorato. Sicuramente un pezzo è stato fatto, perché il PD fino a 2 anni fa era al 14%, oggi rivince le elezioni in alcune regioni, ampiamente sopra il 20%, è il primo partito dell'opposizione, ma serve ancora di più.
Serve di più concretamente con la CGIL nello specifico, ma anche con la UIL. Che passi ci sono da fare adesso da qui al futuro, se ci può dare un'indicazione?
Guardi, io credo questo, lo leggo alla domanda precedente. Il mio partito era abituato che probabilmente negli ultimi anni se si poneva a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici veniva addirittura fischiato per gli errori del passato. Oggi è un partito che non solo evoca magari lotte sul salario minimo, sui diritti dei lavoratori, sulla sicurezza del lavoro, contro la precarietà, che non era scontato, perché come sanno quelli della mia generazione ha purtroppo tempi lunghi che arrivano persino al pacchetto Treo, quindi quando il centro-sinistra era con tutta la sua rappresentanza, quindi ce ne sono molti di errori del centro-sinistra a proposito del lavoro. Però il fatto di avere un PD che si lega anche al sindacato, che può essere la CGIL, la CISL, la UIL, i COBAS, per me non è il punto è chi sta a fianco del lavoratore. È chiaro che in questo periodo ci sono maggiori affinità con CGIL e UIL che scendono in piazza, che si battono, però il tema è ripartire anche da chi fatica e da chi mette in campo vertenze, riguarda il lavoro manuale, riguarda il lavoro intellettuale, riguarda partite IVA che spesso sono costrette a essere partite
IVA. Sì, perché ci sono alcune categorie di lavoratori in cui non sembra esserci una dimensione collettiva, una coscienza collettiva a causa delle politiche ormai di decenni che si sono sedimentate. Come si può risvegliare poi in quelle categorie specifiche?
È stata il grande errore della sinistra, o la sua subalternità nei confronti alla destra, che lo cavalcava, perché la precarietà non è semplicemente un tempo di lavoro, un contratto a tempo determinato. Il problema della precarietà è la ricattabilità che uno ha sul posto di lavoro e la solitudine, cioè non ti puoi legare a qualcuno per fare una vertenza, perché anzi, se c'è un vento che soffia verso non solo la competizione, ma tra la guerra tra poveri, tra l'ultimo e il penultimo, se hai un posto di lavoro, se sei il penultimo, che l'ultimo non ti faccia uno sgambetto per avanzare, cioè questo è purtroppo lo scenario che abbiamo. Per farlo in un mondo delle partite IVA che è ancora più difficile serve una rappresentanza politica. Le faccio un più stupido, sì. Chi ha un figlio e ne sta per arrivare sto per diventare padre per la seconda volta.
Congratulazioni.
Non so in questo paese, grazie, ma non so in questo, lo dico solo per l'occasione per citare un altro dato, non so in questo paese quanti sanno che il congedo paritario non solo è 10 giorni per lavoratori dipendenti, ma per le partite IVA e gli autonomi non esiste, cioè esiste solo in casi gravissimi, eccezionali, come la morte magari della madre. Cioè è chiaro che le partite IVA non hanno nessuna rappresentanza politica politica in questo paese, e serve che anche la sinistra non le guardi con sospetto, ma anzi vada a dividere laddove sono partite IVA per costrizione e quando invece sono partite IVA invece che svolgono un lavoro anche per se stessi, ma che hanno il diritto di avere diritti.
Furfaro, grazie mille per essere stato con noi.
Ci mancherebbe, grazie a voi, buon lavoro.
E vediamo come se si riuscirà a costruire, ad allargare soprattutto questa dimensione collettiva.
Ci riusciremo.
Alla prossima, arrivederci.
Grazie.
Era Marco Furfaro, deputato responsabile welfare del PD. Grazie a lui, grazie a voi per averci seguito allora in questa grande giornata di mobilitazioni, in questa grande giornata di racconto dello sciopero generale iniziata questa mattina con il palinsesto della nostra radio. Ci fermiamo qui però, l'orizzonte delle 20 torna lunedì, intanto buon weekend a tutti, grazie per essere stati con noi, da Mattia Guastafierro, ciao!